tra tutte le cose che facciamo in chiesa, questo gesto è uno dei gesti più intensi, più umani e quindi più cristiani, no? È un gesto di amicizia e di fede insieme, cioè dove la nostra amicizia rivela la sua natura di grazia, che viene dall'alto, che viene da Dio, appunto, no? È un gesto di suprema fraternità, questo. Sapete, per l'età, per esempio, ciascuno di noi è amico di qualcuno, cioè di quelli che hanno la sua età, no? Oppure per la parentela, noi siamo amici di qualcuno, cioè i nostri parenti, no? Oppure per gli interessi di società, anche per le idee, no? Noi siamo amici di qualcuno. E invece per la nostra debolezza, per il fatto che noi desideriamo star legati agli altri, per essere amati, aspettati, aiutati, per la nostra debolezza invece siamo tutti fraterni. Siamo tutti giù in fondo. In questo luogo, appunto, questa condizione di base che ci fa umani, se si dovesse dire chi è l'uomo, è una creatura fragile. Cioè, questa è la definizione, è ragionevole, è tecnico, è capace di costruire, di fare, ma è soprattutto una creatura fragile, quindi tenera, e quindi che chiede aiuto, e quindi che chiede legame. E in questo luogo apposta, dove c'è ogni uomo, lì non ne manca nessuno, hai capito? Se il Signore deve venire, viene lì, lì non manca nessuno. Apposta in questo luogo, il più basso, dove ci troviamo tutti così fraterni, arriva anche con più forza il movimento di Dio verso gli uomini. L'intenerirsi di Dio, l'abbassarsi di Dio verso queste creature così basse, così piccole, così fragili, la sua misericordia verso l'uomo. E quindi questo gesto, vedete, celebra insieme la nostra amicizia, la nostra fraternità, il nostro tenerci per mano e il mistero di Dio che vuole mettersi anche lui nel cerchio, che vuole star legato. Ovviamente questo mistero, perché questo è il mistero che celebriamo anche nell'Eucaristia, cioè il discendere di Dio verso gli uomini, il calare dal cielo di una tenerezza divina verso gli uomini, il convincere gli uomini che sono oggetti appunto di tenerezza e che devono essere così tra loro, questo è il mistero di Dio, questo è il mistero di Dio. Ovviamente dico celebrare questo mistero di Dio, che vuol dire anche, per esempio, pensare anche a tutti gli nostri amici che sono nelle case, che non riescono a venire qui, a cui abbiamo dato l'unzione in casa, quelli che ha ricevuto l'unzione mesi fa, quelli che in questi anni abbiamo salutato, ma vuol dire anche in qualche maniera sentire stamattina tutto il mondo della fragilità, della sofferenza, tutto il mondo umano, su cui scende questa pioggia della misericordia di Dio. E però questo poi avviene sempre attraverso delle storie concrete, attraverso quel bambino che è ammalato, attraverso quella persona che ha scoperto una malattia grave, attraverso quel tuo amico che appunto gli è capitato una disgrazia. Cioè poi in una comunità questa divina tenerezza verso il mondo ha il volto delle nostre storie, delle nostre amicizie, di quello che capita a noi, capito? E perciò ogni celebrazione, ne facciamo una all'anno così pubblica, perché ci ricordiamo tutti che dobbiamo essere unti, che dobbiamo essere aiutati, no? Nella celebrazione di ogni anno, perciò, ci sono delle storie particolari e anche degli accenti, dei colori, delle sensibilità particolari. E io quest'anno vorrei condividere con voi un paio di sottolineature forti, che sto sentendo dalle storie, dalle nostre storie, in cui il prete evidentemente viene magari coinvolto più di voi come quantità, diciamo, no? E la prima cosa è che sempre più amici della mia altezza, della mia età, affrontano la grande prova. Un po' di anni fa, quando si parlava della giornata degli anziani, dei malati, anch'io pensavo a una categoria, cioè erano più avanti di me, no? Erano gli altri. Adesso sono molto più vicini, adesso siamo noi, e qualcuno di noi, appunto, deve affrontare la grande prova. E questo rende sempre più chiaro, almeno per me, dove va a finire questa faccenda, questa. Si fa sempre più chiaro dove si deciderà tutto dei nostri progetti, dei nostri legami, il lavoro, la cultura, l'arte, la politica, la religione, che ci appassionano tanto, no? L'educazione, i figli, no? La religione, persino la religione, va a finire tutto lì, si deciderà tutto lì, di quello che resta del corpo, si deciderà tutto nel corpo. Lì avverrà l'ultima battaglia, nella profondità della carne. Cioè arriva un momento in cui tutti i discorsi, i giornali, la televisione, non te ne frega più niente, capito? Che cosa resta? Che cosa si salva? Quando tutte le cose di cui gli altri discutono, tutte le cose per cui anche noi siamo vissuti, quando tutte le cose si allontanano e si fanno impossibili, quando la vita, la zattera su cui noi abbiamo compiuto tutti i nostri viaggi, quelli fortunati o sfortunati, e comunque la zattera su cui noi pensavamo sempre di poter tornare per ripartire ogni volta, no? Quando la zattera ti viene sottratta sopra il mare profondo, quando la vita stessa ti viene tolta, cosa resta? Qual è la carta da giocare? Infine, resta, non so se si può chiamare così, resta un'invocazione elementare di vita, hai capito? Un'invocazione, un grido, una speranza, la speranza che fin su quell'ultimo lembo di vita, fino all'ultimo respiro, resti la fede. Ma anche qui, non quella che predicano i preti, la fede, capito? La possibilità di aver fiducia ancora lì, la possibilità di affidarsi, capito? Che in questa estrema desolazione di questo posto abbandonato ci venga incontro qualcuno, questo deciderà tutto. E allora, per quel momento, bisogna custodire nella carne, bisogna assimilare nella carne, adesso, bisogna assimilare, come si dice, una riserva di dolcezza, di fiducia, bisogna schiacciare dentro la nostra vita, la nostra carne, attraverso i gesti buoni, i gesti d'amore, bisogna mettere dentro fiducia. E gli altri sono impegnati per tenere nella carne dell'amico che se ne va, per tenere dentro fiducia, capito? Questo è il senso della cura, questo è il senso dell'amore, questo è il senso di star vicini, no? Cioè bisogna preservare, difendere un piccolo posto là in fondo, che però è inestirpabile, persino dalla morte è inestirpabile questa fede, no? Bisogna preservare a Dio e al suo Vangelo un piccolo posto, inestirpabile, in fondo alla nostra carne. La carne, abbiamo cantato, vedrà Dio. E allora questo gesto che celebriamo, l'unzione, è appunto l'espressione di questa nostra voglia di stare uniti, di esprimere una prossimità, un legame che non vorremmo che non finisse mai con i nostri amici. E però questo gesto è vero se è sacramento di tutti quei gesti buoni tra noi, con i quali vorremmo far posto al desiderio di Dio di restare legato a noi per sempre. C'è una seconda cosa che nell'unzione di quest'anno vorrei mettere in comune e fa riferimento ad alcune storie di nostri amici, alcune storie anche recenti, però alcune storie durano dalla nascita, perché sono storie che toccano tutte le età, dai bambini agli anziani, storie le cui vicende, come si dice, riesci a sopportare solo se non ci pensi, solo se le dimentichi, capito? Perché se le ricordi sono qui, sono quelle situazioni molto più frequenti di quello che noi facciamo finta di vedere, no? Di smarrimento, di confusione, cioè di disagio, ma come chiamarle? Situazioni diverse le une dalle altre, ma sono tutte simili nel far uscire le persone dal quadro conosciuto della vita, hai capito? Nel precipitarle nel caos. Ci sono molti di noi che sono nel caos. Disturbi mentali che scompongono il quadro. Disturbi nella percezione della realtà. Visioni, voci, che non sono quelle normali, capito, no? Uno spegnimento della forza di vivere, non aver più voglia di giocare in niente, no? Anzi, per dirla chiara, il desiderio di considerarsi già morti. La confusione, un vagare in un mondo sconosciuto, senza orientamento. E gli altri, non li conosco, hai capito? Non li riconosco. Essere sgarbati, aggressivi con gli altri, insicuri, stabili nella relazione. Malattia mentale, disagio psichico, si dice. E poi giustamente la scienza classifica. Dico giustamente perché in questa maniera conosce qualcosa in più e può far qualcosa in farmaci e in parole. Quindi magari il tuo figlio, dicono, è affetto di autismo, oppure schizofrenia, oppure delirio paranoico, oppure turbe ossessive bipolari, oppure depressioni maniacali, oppure Alzheimer, no? Sì, la scienza fa i suoi cataloghi, no? E poi però, quando tu hai un figlio, quando hai un padre, una madre, quando hai una persona, un amico, no? Sono robe indecifrabili, assolutamente indecifrabili, che ci fanno sentire impotenti, incapaci di capire, impauriti da questo mondo che non conosciamo, spaventati dal tempo e dalle energie che ci vorrebbero per avventurarci in questo mondo così estraneo, e poi pieni di sensi di colpa, perché alla fine siamo contenti che non sia capitato a noi, alla nostra famiglia, no? E poi inquieti, inquieti, perché queste presenze ci fanno capire che in fondo noi non sappiamo bene chi siamo, chi è l'uomo. A me mettono il dubbio queste cose, molto dubbio, che le nostre parole, i nostri schemi, le nostre rappresentazioni, dietro ai quali ripariamo la nostra normalità, dietro ai quali articoliamo in qualche maniera una presenza, ma le nostre parole, le nostre rappresentazioni non ci difendono dal mistero sul quale galleggiamo, che è abisso, che è caos. In fondo noi veniamo tutti da un caos primordiale, da un tohu bohu, dice la Bibbia, da una terra incolta, informe, deserta, da cui procede la creazione, ma che ci segue continuamente, il caos ci segue continuamente, sta sempre sotto i nostri piedi e nel quale potremmo ancora precipitare. Che il futuro può essere caos dell'umanità, no? Siamo tutti figli del caos e tutti figli di una divina origine. Perché l'unica cosa, provate a pensarci, l'unica cosa che resta comune tra noi e i folli è la possibile tenerezza. Cioè quando tu stai vicino a uno che è fuori testa, capisci che tutti siamo sul caos e che l'unica cosa che resta possibile per salvare la nostra umanità è la tenerezza, è essere teneri. Siamo tutti figli del caos e tutti figli di una divina origine. E a questo forse è legata la sorprendente capacità dei folli di attingere verità nascoste, di aprire spazi di tenerezza sconosciuti. E allora con questo gesto, vedete le cose che facciamo, che abissi hanno sotto, no? Noi tocchiamo delle cose. E sotto c'è un abisso sconosciuto, no? Con questo gesto vorremmo esprimere il nostro desiderio di restare uniti, che loro, i folli, vengano tra noi, che noi andiamo da loro. Ma a chi la chiediamo questa cosa? Di cui noi non siamo capaci, a chi se non a te, che sei così diverso da noi eppure così vicino, a te che sei di un altro mondo che noi non conosciamo. Non è follia la tua sapienza, non è follia la croce di Cristo. Non è follia la predicazione cristiana. Non ha scelto le cose folli del mondo per confondere i sapienti. Quante volte abbiamo visto nascere attorno a questi nostri amici storie di un'aspettata straziante tenerezza. Ti chiediamo, Signore, se è giusto chiederlo a te però, perché forse piuttosto tu lo chiedi a noi, ma accetta che te lo chiediamo, perché appunto è una maniera di dire che noi non ce la facciamo, no? Ti chiediamo di star vicino a questi nostri amici e ai loro familiari, di farli sentire a casa, perché noi abbiamo un opprimente senso di colpa e quindi ti preghiamo per noi di tenerci aperto il cuore, forse proprio in quella direzione, un po' più vicini a questi nostri amici. Potremmo essere aiutati ad aspettare l'altro mondo nascosto nelle umili, corporee storie di tenerezza di questo nostro mondo.
Thank you.
O Dio Padre di ogni consolazione, che per mezzo del tuo Figlio hai voluto recare sollievo alle sofferenze dei malati, ascolta la preghiera della nostra fede. Manda dal cielo il tuo Spirito Santo, Paraclito, su quest'olio che ci viene dal frutto dell'olivo per nutrimento e sollievo del nostro corpo, e fondi la tua santa benedizione perché quanti riceveranno l'unzione di quest'olio ottengano conforto nel corpo, nell'anima e nello spirito e siano liberi da ogni dolore, da ogni debolezza, da ogni sofferenza. Sia un olio santo da te benedetto per noi, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, che vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli. Per questa santa unzione e la sua piissima misericordia ti aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E liberandoti dai peccati ti salvi e nella sua bontà ti sollevi. Guarda con bontà, Signore, questi nostri fratelli che hanno ricevuto con fede la santa unzione. Sostegno alla debolezza della loro malattia. Confortali nel corpo e nell'anima con la pienezza del Tuo Santo Spirito, perché siano sempre saldi nella fede, sereni nella speranza e lieti di dare a tutti testimonianza del tuo amore, per Cristo nostro Signore.